Seconda parte di Sugo. Ora è il momento della nostra amica Ilaria Sganzella, che oggi ci parla di quasar. Non so se sapete bene che cosa sono. Beh, siete fortunati, perché ora ve lo spieghi Ilaria, la nostra astronoma, in una delle sue apprezzate storie del cielo.
Cari radioascoltatori, buon sabato e ben ritrovati al Blitz Astronomico. A tenervi compagnia nei prossimi minuti ci sono io, Ilaria Sganzella, l'astronoma di Sugo, il primo caso di una radio che recluta astronomi invece di astrologi. Ed ecco che l'audience è precipitato. E vabbè, comunque ai pochi ascoltatori rimasti dico, non vi pentirete. Sì, perché oggi parliamo delle luci in assoluto più luminose dell'universo. Sapete quali sono? Sono quelle dei quasar. La loro scoperta risale agli anni 60 e dovete sapere che all'epoca, a scrutare i cieli insieme al caro vecchio telescopio, troviamo un nuovo strumento, il radiotelescopio. Con la sua enorme parabola, il radiotelescopio iniziò a captare sorgenti cosmiche fino ad allora mai incontrate e spesso piene di enigmi. I quasar furono uno di quegli enigmi. Era proprio il 1960 quando i radioastronomi scoprirono la radiosorgente 3C48 nel triangolo. Con fatica abbinarono a quella chiazza irregolare nella banda radio una debolissima stellina blu di 16ª magnitudine, che ne era la cosiddetta controparte ottica. Ma la debole stellina blu riservò una sorpresa. Il suo spettro, ovvero la sua luce scomposta nei vari colori, era diverso da quello delle stelle. Mancavano le righe di assorbimento generate dagli elementi chimici presenti nell'atmosfera stellare e, fatto ancora più eclatante, i colori apparivano incredibilmente arrossati. Segnale questo che la sorgente si stava allontanando dalla Terra a una velocità strepitosa. C'era solo un modo per spiegare un tale comportamento, ovvero che la sorgente ottica associata a 3C48 non era una stella ma una galassia, anche se all'occhio si presentava puntiforme come una stella. Da questa visione ingannevole deriva il nome quasar, contrazione di Quasi Stellar Radio Source. La conferma che le cose stavano proprio così arrivò 2 anni dopo, quando nella costellazione della Vergine apparve il quasar 3C273, che, grazie a un'occultazione lunare, diede la certezza che la sorgente ottica localizzata in corrispondenza di quella radio indicava lo stesso oggetto. Dopo aver compreso che questi punti non erano stelle ma galassie, l'astronomo Martin Schmidt del Caltech comprese anche perché queste galassie apparivano di aspetto puntiforme e non diffuso. Le loro altissime velocità di allontanamento presupponevano distanze fino ad allora mai toccate. 3C48, per esempio, distava 4 miliardi di anni luce, profondità a cui l'espansione dell'universo si fa sentire concretamente, trasportando con sé i quasar e alterandone fortemente gli spettri verso frequenze poco energetiche, anche se là, da dove brillavano, i quasar erano in realtà molto potenti. Infatti i quasar hanno una luminosità da 100 a 1000 volte quella di una galassia tipica. Ma non era tutto, perché questo straordinario bagliore era sprigionato solo da una regione centrale di dimensioni estremamente contenute, paragonabili, pensate, a quelle del Sistema Solare. Poche ore luce. Un nulla al centro di una galassia, capace però addirittura di abbagliarla e impedirne la visione, facendoci credere di guardare una stella. Come ha illustrato, con un paragone molto calzante, il divulgatore scientifico Andy Briggs di EarthSky.org, i quasar sono mostri nell'oscurità, ed è come vedere di notte i fari di un'auto lontana. Non hai idea di quale tipo di auto stai guardando, perché tutto, tranne i fari, è al buio. Oggi sappiamo che i quasar sono nuclei di giovani galassie che al loro centro ospitano un buco nero supermassiccio. Con la sua potenza mostruosa, il buco nero, prima di inghiottirla per sempre, accelera e surriscalda la materia che gli vortica intorno, facendole rilasciare una quantità di energia tale da far brillare il nucleo più della galassia che lo ospita. Come si formino buchi neri di tali proporzioni è ancora un mistero, ma i quasar rappresentano la chiave per comprenderlo. Tuttavia sembra assodato che tutte le galassie passino per la fase di quasar nella loro giovinezza, una fase breve di pochi milioni di anni, che termina quando inizia ad esaurirsi la materia che alimenta il buco nero. Il buco nero diventa allora radio quieto, tant'è che oggi la maggior parte delle galassie si trova in questa condizione, compresa la Via Lattea, e aggiungo per fortuna. In ogni caso, fin dalla loro scoperta, i quasar divennero oggetti ad alta carica seduttiva e via via che la tecnologia progrediva se ne trovarono di sempre più lontani, affondati in abissi che arrivavano a sfiorare i 13 miliardi di anni luce. Il quasar più lontano conosciuto è stato scoperto proprio pochi mesi fa. Il 12 gennaio un team internazionale di astronomi che ha condotto le osservazioni con ALMA, 66 parabole sparse nel deserto di Atacama, in Cile, ha annunciato la scoperta del quasar J0313-1806, che fra le stelle dell'Eridano si trova alla strabiliante distanza di 13,03 miliardi di anni luce. Ma in astronomia andare lontano nello spazio significa anche andare indietro nel tempo. E allora ciò significa che la luce di questo quasar è partita quando l'universo aveva appena 670 milioni di anni, il 5% dell'età attuale. Guardare un quasar significa così entrare in contatto con l'universo primordiale, quando stelle e galassie si accesero per la prima volta. Con i quasar andiamo ai confini dell'universo e dinanzi al riverbero più intenso conosciuto. E se questi oggetti hanno nomi quasi impossibili da ricordare, ce n'è però uno che ha ricevuto un secondo nome. È Ponuaena, parola in lingua hawaiana, che fu scoperto nel 2017 dai telescopi sul Mauna Kea, il vulcano spento nell'isola di Hawaii e venerato dalla popolazione indigena. Il quasar Ponuaena, che brilla dalla costellazione del Leone, è il terzo quasar più lontano conosciuto. E allora io voglio salutarvi così, con la sacralità di cui l'hanno circonfuso gli abitanti dell'isola quando l'hanno battezzato, Ponuaena, ovvero invisibile fonte rotante della creazione circondata da splendore. Nome forse un po' lungo in italiano, ma azzeccato, non vi pare? Aloha!